Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buona domenica e ben ritrovati a Chiese in diretta da Paolo Tognina e Corinne Zaug.
Siamo ormai all'ottava domenica senza né messe né culti, una situazione inedita almeno in tempi recenti che interroga pastori e comunità. Ma fino a quando perdurerà questa situazione? Sarà questo l'argomento del nostro primo servizio.
Con la sospensione dei riti in presenza, i credenti di tutte le religioni vivono un'esperienza, possiamo dirlo, veramente interreligiosa ed ecumenica. Una prima mondiale, e questo chiama in causa uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ovvero quello della libertà di culto. Don Italo Molinaro ne ha parlato con un esperto.
Ma il lockdown non ha sospeso soltanto le assemblee religiose, ma ha sconvolto un po' tutte le attività che scandiscono la normale vita della comunità o della parrocchia: il catechismo, gli incontri biblici, la scuola domenicale. Luisa Nitti nel suo servizio ci racconta come stanno vivendo questa situazione.
E nel nostro ultimo servizio lasceremo l'ambito più propriamente legato alla ritualità e alla regolamentazione di questa sua espressione per occuparci di spiritualità. Corinne, con il suo ospite, parlerà in particolare della preghiera al tempo della prova. Sono oramai 2 mesi che le chiese non possono più celebrare i loro culti. In questo clima di lenta e progressiva uscita dalla fase 1, c'è chi attendeva un allentamento anche in questo ambito, ma mentre l'11 maggio riapriranno scuole dell'obbligo, negozi, mercati, ristoranti, musei, biblioteche, locali pubblici, per le chiese questo momento sembra non essere ancora arrivato e forse si dovrà aspettare fino all'8 giugno per tornare a riunirsi nelle chiese.
Il vescovo di Lugano ha affidato ad un comunicato diffuso giovedì scorso e che potete trovare sul sito della diocesi e su cat.ch le sue riflessioni circa l'attuale situazione. Monsignor Lazzari invita ad avere pazienza, dicendo di essere lui il primo ad attendere con impazienza il momento di poter annunciare che il tempo del lutto e del digiuno forzato è finito, ed esprime la sua vicinanza a tutti coloro che oggi si sentono spaesati. Ai presbiteri, cito, che vorrebbero essere più che mai vicini alla nostra gente e non possono farlo con i gesti specifici del loro servizio pastorale. Tuttavia, prosegue il vescovo, pur continuando a sperare che l'ora sia vicina, la realtà ci chiede ancora di pazientare. Per garantire la riapertura nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, Monsignor Lazzari ha già chiesto e ottenuto un incontro con i responsabili cantonali. Per concordare, riporta il comunicato, modalità più ragionevoli per applicare le regole generali alla particolare situazione dei cattolici ticinesi.
Si tratta di pensieri che il pastore Tobias Ulbricht, presidente della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino, sostanzialmente condivide. Lo abbiamo raggiunto al telefono.
Pastore Ulbricht, si sarebbe aspettato qualche novità in più per quanto concerne la riapertura al culto delle chiese mercoledì durante la conferenza stampa del Consiglio federale?
No, non mi aspettavo niente da diverso, perché la situazione di come si evolverà il virus e tutta la crisi sanitaria non la conosciamo ancora. E così anche il nostro Consiglio Sinodale appoggia la decisione del Consiglio federale.
Personalmente, con la sua comunità, come si sta preparando a vivere il post-pandemia?
Settimana prossima raduna di nuovo in maniera virtuale il Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata nel Canton Ticino, e qui si parlerà ovviamente in quale maniera si possano realizzare la celebrazione dei culti domenicali. Sarà difficile, e poi tutte le comunità devono organizzarsi, vuol dire. Sarà un po' complicato mettere a disposizione tutte le misure di igiene, di evitare che le persone siano troppo vicine una all'altra, di mantenere le distanze, eccetera, eccetera. Sarà molto difficile, ma sicuramente non impossibile.
Le domande e le preoccupazioni sono tante, anche perché tante e diverse sono le attività proposte.
È possibile ritornare, per esempio, a un pranzo comunitario frequentato da una quarantina fino a una sessantina di persone? È possibile o dobbiamo ancora aspettare? Da un lato garantire la vita sociale della Chiesa e dall'altro di prendersi la responsabilità per il contenimento del virus. Questo rimane un tema molto attuale fino alla prossima primavera del 21.
Domande che forse ancora per un po' resteranno senza risposta. In questo tempo dove stiamo imparando che quello che conta di più non è il fare o la rincorsa al fare, ma quello che sta alla base.
Dietro la nostra argomentazione c'è una motivazione spirituale, vuol dire che l'amore di Dio verrà realizzato o si manifesterà nell'amore del prossimo, nel prendersi cura della salute delle altre persone. Questo è il principio.
Mentre attendiamo quindi con impazienza più o meno grande il momento della riapertura di culti e messe, molti sono anche gli interrogativi su che cosa significhi dal punto di vista dei grandi diritti umani la sospensione dei riti in presenza. Don Italo Molinaro ne ha parlato con il canonista Vincenzo Pacillo.
Buongiorno professor Vincenzo Pacillo. Lei insegna diritto ecclesiastico e canonico all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha insegnato diritto canonico anche a Lugano. Storicamente e anche simbolicamente, che cosa rappresenta nella cultura occidentale la libertà di culto?
Io partirei da una frase di Alexis de Tocqueville, che è stato uno dei più grandi politologi e pensatori, un laico, che parlava della libertà di culto come la più santa e la più forte e importante delle libertà umane. Io credo che Tocqueville non parlasse della libertà di culto in questi termini a caso e non lo facesse a caso da laico, perché la libertà di culto è stata una libertà che è stata conquistata a caro prezzo in Europa. È stata una libertà che è derivata da scontri, da guerre confessionali e il riconoscimento per ciascuna persona della possibilità di poter pregare il proprio Dio in privato e in pubblico. Tocqueville sottolinea il fatto come la libertà di culto vada tutelata soprattutto in pubblico, perché è in pubblico che è il momento in cui massimo in cui può essere tutelata questa libertà. Credo che il fatto che Tocqueville lo abbia sottolineato non sia casuale. Tocqueville sapeva benissimo che è proprio la dimensione pubblica della libertà di culto ad essere quella che più facilmente rischia delle compressioni, e proprio su di questa lo Stato liberale, lo Stato che garantisce i diritti fondamentali, deve lavorare per una piena garanzia.
Per avere più sicurezza è la tendenza ormai in tutto il mondo, siamo disposti a rinunciare in realtà oggi a tante libertà, a tanti diritti. Ma professor Pacillo, qual è il limite, diciamo, invalicabile?
Vede, noi se guardiamo la Svizzera abbiamo, secondo me, una cartina di tornasole molto chiara nell'articolo 36 della Costituzione federale. L'articolo 36 ci parla dei limiti dei diritti fondamentali, quindi delle restrizioni che possono essere apposte ai diritti fondamentali, ed è molto chiaro l'articolo 36 nel dire che queste restrizioni devono avere una base legale, devono essere restrizioni giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione dei diritti fondamentali altrui, e qui ovviamente nel caso della pandemia sarà san dire che la questione riguarda la salute pubblica, ma devono soprattutto essere proporzionate allo scopo. Ecco, il problema grosso è quello di trovare delle limitazioni alla libertà di culto e agli altri diritti fondamentali che siano proporzionate rispetto allo scopo che vogliamo raggiungere. Quindi una restrizione dei diritti fondamentali che sia sproporzionata eccede quella ragionevolezza che è richiesta al legislatore perché possa esercitare in piena libertà quel momento drammatico che è legato alla restrizione dei diritti fondamentali. Quindi ragionevolezza e proporzionalità sono sempre fondamentali.
Bisogna anche dire che in diversi paesi i gruppi religiosi dibattono sull'opportunità o meno di accelerare sulla riapertura di questi culti, però altri fanno giocare anche delle altre categorie, si parla addirittura di privilegi o di imprudenza. Qual è il punto di equilibrio, professor Pacillo?
Io credo che bisogna evitare intanto una cosa, cioè di pensare per esempio che la richiesta dell'attivazione di un diritto fondamentale sia un privilegio, come bisogna evitare l'idea che i gruppi religiosi siano in qualche modo i portatori del contagio, che siano in qualche modo gli untori per eccellenza, assolutamente no. Il fatto è che appunto stiamo parlando di una libertà che è una dimensione pubblica e quindi nell'ottica della ragionevolezza il chiedere che essa sia attivata, sia pure nel rispetto sempre assoluto di quelle che sono le esigenze fondamentali della vita e della salute umana, sia qualcosa che non appartiene alla categoria del privilegio ma alla categoria dell'esercizio di diritti costituzionali garantiti. Anche perché non dimentichiamocelo mai, l'esercizio della propria libertà di culto non è un capriccio, l'esercizio della propria libertà di culto appartiene al dato più intimo, interiore della persona umana, e non è vero, come dice qualcuno, che se si vuol pregare si può pregare anche in bagno o in qualunque altra parte della casa, o meglio, è verissimo, ma molto spesso le religioni non si basano solo sulla preghiera individuale, ma anche su una manifestazione della preghiera che è essenziale per quello che è il corretto dipanarsi della propria fede. Quindi senz'altro salute pubblica, senz'altro rispetto della vita, ma dove possibile anche una ragionevolezza nell'aprire a delle situazioni ragionevoli che possano garantire anche al pubblico la libertà di culto.
Ma come vivono le comunità religiose, le singole parrocchie, il loro restare a casa? Con quali speranze guardano ora al momento in cui le attività potranno riprendere, sia pure con le dovute precauzioni sanitarie? Luisa Nitti ne ha parlato con un prete, una pastora, una catechista e una monitrice della scuola domenicale.
Le messe e i culti sono sospesi, ma non solo. Tutte le attività delle chiese subiscono uno stop inevitabile durante questa pandemia. Una sospensione delle attività, il catechismo, la scuola domenicale, i gruppi di studio biblico, che non significa però assenza. Sono tante le attività che si possono svolgere e si svolgono a distanza, con creatività e molta passione. Perché resta la fiducia in una relazione comunitaria che non si spezza a causa della distanza fisica, ma anzi può nutrirsi di nuove inaspettate energie. Don Carmelo Andreatta è arciprete della collegiata di Sant'Antonio a Locarno. Quali sono le cose che le mancano di più oggi?
Sono tante. Prima di tutto il poter celebrare la fede, ecco, celebrarla nell'assemblea liturgica proprio. E noi eravamo, come dire, troppo abituati magari la domenica a ritrovarci in comunità e improvvisamente non poterlo più fare, ti rendi conto il valore, l'importanza di questo, no? Poi i momenti anche, come dire, di formazione sulla parola di Dio, di catechesi, quindi anche quelli che erano, come dire, punti forti dell'attività di una parrocchia in fondo, no? Perché poi ce ne sono anche tanti altri, ma quelli erano fondamentali. E quindi non poter più vivere, come dire, concretamente, di persona, fisicamente, queste realtà, certamente mi manca.
Da Locarno ci spostiamo in Val Bregaglia con la pastora riformata Simona Rauch. Che cosa significa per lei non poter celebrare i culti?
Io vorrei forse che approfittassimo di questo periodo per ribaltare questa domanda e chiederci non tanto che cosa significa non poter celebrare i culti e dunque che cosa ci manca, se ci manca qualcosa, ma che cosa significa celebrare il culto, che cosa riceviamo quando celebriamo il culto, che cosa cambia nelle nostre settimane, nella nostra vita. Siamo a digiuno di culti da ormai 7 settimane e io mi auguro che questo lungo digiuno sia l'occasione per riscoprire il culto, per riscoprirne il significato, per sottrarlo alla routine, all'abitudine, per interrogarci su che cosa facciamo quando celebriamo il culto. Insomma, spero che questo digiuno di culti ci restituisca il gusto per il culto, un po' come ritroviamo il gusto per un alimento dopo che abbiamo dovuto eliminarlo per un certo periodo dalla nostra dieta. Questa è la mia speranza e il mio augurio.
Ma lei, pastora Rauch, teme che questo periodo di quarantena possa in qualche modo causare una disgregazione della comunità?
Ma io non credo che si possa mettere la disgregazione del nostro vivere, delle nostre comunità ecclesiali, e non solo ecclesiali, tra l'altro, ma anche sociali, politiche e familiari, sul gobbone del coronavirus. Sarebbe un po' come fare del coronavirus un facile e comodo capro espiatorio su cui caricare tutte le nostre responsabilità. Io credo che la disgregazione delle nostre comunità in molti luoghi è già una realtà dentro e fuori dalle nostre chiese. È una realtà, tra l'altro, che non si misura con i 2 metri di distanza a cui il coronavirus ci impone di incontrarci e di vivere per evitare il contagio. È una realtà che si misura con altre distanze che mettiamo quotidianamente tra di noi e che sono ben più gravi e pericolose, come per esempio la discriminazione, i pregiudizi, l'indifferenza, l'egoismo, l'ingiustizia, la mancanza di solidarietà. Sono queste, io credo, le distanze e le chiusure che fanno di noi o che rischiano di fare di noi una comunità disgregata, non certo il coronavirus.
Molte domande, molti interrogativi sulla vita della Chiesa in questo periodo di quarantena. Domande che investono anche le persone che si occupano del catechismo nelle chiese, come Maria Cristina Centonze.
L'esperienza che sto facendo è sicuramente stupore e gratitudine. I rapporti tra noi catechiste, paradossalmente, pur non potendo vederci, si sono intensificati e sono diventati sempre più veri, e così con i nostri ragazzi della prima comunione e rispettivamente le loro famiglie.
Ma in che modo mantenete i contatti?
Cioè, nell'impossibilità di vederci fisicamente a causa della pandemia, abbiamo pensato per noi e per i ragazzi e rispettivamente le loro famiglie da subito un cammino insieme verso la Pasqua, seguendo quello della Via Crucis. Così, attraverso l'invio di un breve testo, accompagnato da un quadro d'autore che parla del testo, racconta del testo, abbiamo chiesto loro liberamente un commento personale partendo dalla loro esperienza. Il testo breve delle varie stazioni della Via Crucis serviva loro per raccontare dell'esperienza di fatica che stavano vivendo e che vivono in seguito alla pandemia.
E per superare insieme la preoccupazione che nasce da questo periodo di quarantena, anche la Chiesa Riformata di Lugano ha immaginato dei percorsi alternativi per i bambini e le bambine che frequentano la scuola domenicale. Se ne occupa Cinzia Pagnamenta.
Avevo pensato di mandare qualche cosa per gettare un piccolo ponte tra quest'anno e l'anno prossimo, in modo che per i bambini ci sia un po' questo senso che la continuità ci sarà nonostante tutto, che le cose piano piano torneranno alla normalità. Quindi avevo pensato o qualche cosa in argomento con la scuola domenicale dell'anno, che erano le parabole del regno, oppure un altro racconto che ha comunque degli agganci con il Vangelo o con la Bibbia, e qualche cosa di piccolo da fare e 2 righe scritte ai bambini, in modo che loro sentano che ci sia un po' questo ponte, no, tra questo prima così complicato e un dopo che ritornerà piano piano alla normalità.
E tornando alla catechista Maria Cristina Centonze, secondo lei la quarantena ha prodotto anche qualcosa di positivo?
C'è una rispondenza da parte dei ragazzi e delle famiglie, cosa che forse è la prima volta che ci capita, perché normalmente la chat l'abbiamo sempre usata per mandare le comunicazioni. Sono grata perché è stato per me un dono, come se io avessi ricevuto un di più. Guardando l'assurdo di questa pandemia, dico, un lato positivo sicuramente per me l'ha avuto.
Distanziamento sociale può significare dunque solitudine, ma c'è una forma di resilienza che anima le comunità. Pastora Simona Rauch, quale atmosfera lei percepisce fra i suoi parrocchiani?
Ma io incontro la gente in questo periodo per strada, naturalmente, fuori, all'aperto, nelle attività quotidiane e alle dovute distanze. Quello che mi ha colpito, che mi colpisce, è che la gente non ha rinunciato a vivere, rispetta le misure di sicurezza, questo di sicuro, ma vive, continua a vivere. Io credo che questo sia importante in questo periodo, riempire queste giornate e questo periodo e questo tempo di vita, non rinunciare a vivere anche questo tempo segnato dalla malattia e dalla preoccupazione.
Non rinunciare a vivere, quindi, a mantenere i contatti, sia pure in modalità diverse da quelle a cui siamo abituati. Don Carmelo Andreatta, che cosa le resterà di questi mesi così singolari?
Certamente è il riflesso di un'esperienza forte, che in fondo è la prima volta che noi proviamo e che comunque ha marcato. ha marcato certamente nella fatica che questo comporta, quindi nel dolore anche che è stato suscitato per questo, ma ha marcato anche in positivo proprio, perché personalmente mi ha fatto riscoprire la bellezza di tanti momenti, di tante situazioni, di tanti volti, di tante espressioni della vita comunitaria che probabilmente prima si davano per scontati, insomma, ecco. Per cui il ritorno sarà, speriamo presto, un ritorno graduale, ma con una consapevolezza nuova, la consapevolezza del ritenere tutto importante e viverlo anche così.
Con Don Paolo Squizzato, prete nella diocesi di Pinerolo, dove è responsabile per l'ufficio dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, spostiamo ora il nostro obiettivo sul piano della spiritualità, passando, se così vogliamo, dalla religione alla fede.
Proprio nei giorni della massima espansione della pandemia, Don Paolo, insieme a una decina di amici, preti, giornalisti, teologi, filosofi, religiosi e religiose, ha pubblicato un ebook che uscirà prossimamente anche in formato cartaceo presso l'editore Gabrielli. Il libro si intitola La goccia che fa traboccare il vaso, la preghiera nella grande prova. Corinne Zauk lo ha raggiunto telefonicamente a Pinerolo.
Don Paolo, lei in questi giorni dice di avere imparato ad amare la goccia che fa traboccare il vaso. E questo è anche il titolo che ha scelto di dare a questo ebook che sarà in libreria in forma cartacea a partire dall'11 maggio per la casa editrice Gabrielli. Di che goccia parla? E soprattutto, che cosa ha rappresentato questa proverbiale goccia per lei durante questa lunga quarantena?
La goccia è stata l'aver visto sui social, ai telegiornali, scene, a mio parere ovviamente, con molto rispetto, ecco, non voglio giudicare queste forme, però scene scomposte di una religiosità che credevo appartenente a un passato, ecco, no? Ho visto preti che portavano in giro queste statue di Madonne per le vie, per le piazze, oppure santi ritenuti potenti contro le pestilenze antiche, oppure ho visto preti che con l'ostensorio benedicevano spazi vuoti, e forse la goccia che ha fatto traboccare veramente il vaso è stato un prete che da un elicottero benediceva il suo paese, ecco, con un santissimo.
Si è trovato, insomma, sommerso da una forma di religiosità in cui non si riconosce e che sente che non le appartiene, e questa l'ha interrogata facendole nascere dentro la domanda la curiosità su che idea di Dio ci portiamo dentro, su quale Dio, o meglio quale immagine di Dio si nasconda dietro a queste invocazioni, a questi gesti.
Io credo che la questione di fondo sia una concezione teista che continuiamo a portarci dentro noi uomini di chiesa cresciuti in Occidente con una certa formazione. E qui non faccio distinzione tra cristiani, cattolici, protestanti.
Cosa intende Don Paolo per concezione teista?
L'idea teista è l'idea di un Dio che sta lassù in cielo col titolo di onnipotente, e letteralmente sarebbe che fa ciò che vuole, no? Che può tutto, onnipotente, cioè potente in tutto. Allora, se l'idea di Dio è questa, capisce che la preghiera è invocare questa potenza. Quindi se c'è un'epidemia, se c'è un male, ma può essere anche una malattia personale, può essere una disgrazia, se tu sei onnipotente può intervenire, ma il problema è se non interviene. E allora, che Dio è quello che decide quando intervenire e quando non intervenire. Mettiamo anche che Dio avesse ascoltato all'apice di questo momento drammatico con migliaia di morti, ma rimangono comunque 140.000 persone, soprattutto bambini sotto i 5 anni, che muoiono di morbillo ogni anno nel mondo, perché qui interviene e lì non interviene. E se intervenisse anche lì, ogni 12 secondi muore un bambino di fame nel mondo. Allora perché non interviene anche lì?
Perché? ci dovrà essere un motivo, un loro perché. Forse la vita la capisce chi è più pratico. Vai un momento, Dio.
Qual è allora il modo giusto per rivolgersi a Dio? Se non hanno senso, secondo lei, le cosiddette preghiere rogatorie in cui ci si rivolge a Dio per chiedere? Mi viene in mente anche la parabola sulla necessità di pregare sempre riportata dal Vangelo di Luca, quella del giudice disonesto e della vedova molesta, dove alla fine il giudice rende giustizia alla vedova solo per non essere più importunato.
Certamente chi è uscito trasformato da quella preghiera è la vedova, non certamente Dio. Ecco, e questa idea di Dio, io faccio fatica ad accettare un Dio personale che sta lassù in cielo, che è sensibile alle nostre preghiere. E questo che io comincio a mettere fortemente in dubbio. Ne abbiamo fatto una persona, abbiamo fatto un essere personale che è attento all'invocazione, ma molte volte non è attento, che decide arbitrariamente quando intervenire, ma questo è un Dio pagano.
Qual è allora la preghiera matura? Come rivolgersi a Dio? Che cosa chiedergli?
È il momento forse di metterci in silenzio, di stare finalmente fermi, in quiete, ecco, e smettere di essere inquieti, e cominciare a percepire che il mondo, quello che sta succedendo, ha comunque delle ricadute positive. Questo morbo, questo virus, non è maledetto, come ogni tanto si legge, non è il nemico, non è... E la natura non è mai buona o cattiva, è come noi la percepiamo. Cosa ne facciamo noi di questo momento tremendo? Cosa ne facciamo noi di questa sofferenza? Cosa ne facciamo noi di questa malattia? Cosa ne facciamo di questo dolore? La vita ha sempre ragione, diceva Rilke, ha sempre ragione, è il nostro modo di atteggiarci alla realtà, alla vita, che fa la differenza. Quindi la preghiera dovrebbe aiutarci a leggere, interpretare e a stare in questa realtà con uno sguardo diverso e magari cominciare a imparare qualcosa da questa realtà. Io credo che questa realtà potrebbe, volessimo, attraverso la preghiera anche, insegnarci tantissimo. Perché è forse il momento in cui tutto cade, come diceva la Sange, e è vero che l'autunno spoglia i rami dalle foglie, ma anche è l'unico modo per vedere il sole, la luce. Quindi io credo che volessimo, grazie anche alla preghiera, riusciremo a leggere questa realtà in maniera diversa e non così tremenda, ma perché ci sta insegnando qualcosa di importante.
Sulle note di questo brano di Ligabue, Paolo Tognina e Corinne Zauk vi salutano e vi augurano una bella e serena domenica.